strade e motori di Massimo De Donato.
Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. L'anno dell'auto è iniziato discretamente bene, grazie agli incentivi. Il 2021 per l'automotive si è aperto con il segmento meno, ma nonostante il lieve calo registrato, i dati di immatricolazione forniti dal MIT sono incoraggianti. Il comparto ha perso infatti solo il 4,97% rispetto allo stesso mese del 2019, immatricolando circa 134.000 vetture e registrando una flessione molto più contenuta rispetto agli altri paesi europei, merito ovviamente senz'altro dei bonus previsti dall'ultima legge di bilancio. Una flotta di bici elettriche per le aziende è un nuovo servizio di noleggio proposto da Pirelli che consente ai dipendenti delle aziende di usufruire di e-bike per andare al lavoro per il tempo libero. Al servizio hanno già aderito realtà aziendali come Accenture e NTT e naturalmente le bici sono state messe anche a disposizione di chi lavora nella casa madre. E dalle due ruote passiamo alle eliche, perché è partito in Gran Bretagna il primo hub al mondo per i velivoli a zero emissioni. Si tratta di Air One, la prima infrastruttura dedicata a velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale, nata dalla sinergia tra Hyundai e Urban Airport. Il progetto, supportato dal governo UK attraverso una sovvenzione da 1,2 milioni di sterline, sarà realizzato entro la fine dell'anno nella città di Coventry. Nuovi investimenti per produrre auto sportive 100% elettriche nella Motor Valley a Modena. Gli attori principali sono la Cina e l'Emilia-Romagna. Ascoltiamo i dettagli nella scheda.
Una joint venture per la progettazione, l'ingegnerizzazione e la produzione di vetture di alta gamma, full electric e plug-in nel cuore della Motor Valley, il distretto industriale modenese. È quella che hanno firmato nei giorni scorsi FAV, il più grande produttore di auto cinese, e Silk EV, società specializzata nell'ingegneria e nel design di auto. Le due società, già in sinergia per altri progetti, hanno confermato allo scopo un investimento di oltre 1 miliardo di euro e hanno scelto Walter De Silva come responsabile del design delle automobili da produrre. La gamma di vetture sarà progettata e sviluppata nella Motor Valley, dove Silk EV alla sua sede centrale, mentre la produzione su larga scala avverrà sia nella Motor Valley sia a Changchun, dove risiede il quartiere generale di FAV.
E continuiamo a parlare del processo di elettrificazione che sta in qualche modo segnando il mondo dell'auto, perché questo processo deve andare di pari passo con quello di infrastrutturazione elettrica, e quindi cerchiamo di fare un po' il punto della situazione su questo fronte in compagnia del nostro ospite che è Francesco Venturini, amministratore delegato di Enelix. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
Buonasera a tutti.
Allora, cominciamo proprio con il processo di infrastrutturazione. Abbiamo ascoltato nelle scorse settimane e anche in questa puntata come il mercato dell'auto elettrica si stia evolvendo, si stia espandendo anche in Italia, merito ovviamente soprattutto dei contributi statali, però è un mercato che richiede un adeguato processo di infrastrutturazione del paese, non fosse altro che per poi poter ricaricare agevolmente all'interno delle città, ma non solo, queste auto. Come sta andando questo processo?
Siamo partiti ormai da 3 anni con un investimento che prevedevamo dai 100 ai 300 milioni. L'obiettivo nostro era quello di coprire capillarmente tutta la penisola. Devo dire che il primo obiettivo è stato centrato. In questo momento abbiamo circa 12.000 punti di ricarica distribuiti su tutta l'Italia. Questo permette a chiunque di andare da nord a sud senza reali problemi per quanto riguarda il tragitto per la ricarica dell'auto elettrica. Questo era la fase 1, ora la fase 2 inizia con quest'anno, quindi col 2021, e l'obiettivo è quello di fare due cose. La prima è quella di portare il livello di infrastrutturazione, in termini di potenza in particolare, a livelli superiori, perché la tecnologia sta evolvendo e le automobili hanno bisogno di ricariche sempre più veloci. E il secondo grande obiettivo è quello di concentrarci in maniera particolare su tutte quelle che sono le grandi città, direi in generale i capoluoghi di provincia.
Ecco, potenze superiori e grandi città, proviamo ad esplorare un attimo questi due temi. A proposito di potenze superiori, state chiudendo degli accordi con quelli che dovrebbero essere i vostri nemici, cioè le industrie petrolifere, per installare delle colonnine ultra fast, quindi ultra veloci, anche sulla rete autostradale. Come sta andando?
In realtà non sono, abbiamo scoperto anche con noi con una certa sorpresa che in realtà sono dei grandi alleati, perché hanno delle catene distributive, dei carburanti, chiamiamoli tradizionali, molto importanti, hanno necessità di seguire il cambiamento e conseguentemente si affidano agli esperti di settore. Loro forniscono un servizio, il servizio di, chiamiamolo, ricarica di carburante o di energia all'interno dell'automobile, quindi a prescindere poi alla fine di quello che vendono, per loro è importante fornire il servizio all'utente finale. E quindi da questo il primo accordo con APP, poi con Q8, e penso che ne annunceremo di importanti ancora nelle prossime settimane. Le stazioni di carburante hanno necessità molto diverse da quelle che sono le ricariche pubbliche a bassa potenza, perché generalmente se ti fermi in una stazione di fornimento vuoi una ricarica in tempi molto rapidi, e per questo hanno bisogno di potenze molto più elevate. Quindi rispetto a quelle che sono le classiche colonnine pubbliche che troviamo sui marciapiedi, che arrivano fino a una potenza circa di 50 kW, dipende molto poi dal tipo di colonnina, arriviamo su le stazioni di ricarica, o stazioni, chiamiamole, di ricarica veloce, che poi saranno sulle stazioni di carburante o in altri posti che comunque hanno caratteristiche molto simili, fino a potenze di 350 kW. Ora, per dare un'idea all'ascoltatore di cosa parliamo che potenze che riescono a ricaricare una Porsche Taycan, quindi una bestia di macchina straordinaria tra parentesi, da 0 all'80% in circa 20 minuti, quindi
il tempo di un caffè all'area di sosta, un po' come si fa oggi con i motori endotermici e quindi con il pieno di carburante. Quando vedremo quindi questo processo di infrastrutturazione ultra fast, ultra veloce, sviluppato lungo la nostra rete autostradale?
Allora, esiste un decreto ministeriale che obbliga i concessionari autostradali a procedere con l'installazione delle strutture di ricarica entro 6 mesi dall'emanazione del decreto stesso, quindi più o meno, se non erro, facendo tutti i vari tempi di scadenza, tutti i progetti devono partire entro il terzo trimestre del 2021. Quindi direi che vedremo le autostrade fortemente infrastrutturate già a partire da quarto trimestre 2021, primo trimestre del 2022. Questi sono è sicuramente fondamentale perché spaventa sempre molto, certo, l'acquirente dell'auto elettrica,
certo,
come faccio a fare Roma-Milano.
Infatti, esatto. Se mi fermo cosa succede? Cioè, vuole un carattrezzi per portarmi via, perché non si può fare altrimenti.
Oppure uscire dall'autostrada e fare in un'altra maniera, addirittura fermarmi al ristorante e mangiare in maniera abbondante affinché si ricarichi l'automobile. Quindi quello è sicuramente un passaggio importante. Il secondo grande passaggio importante è quello che vedremo sempre di più: HPC, quindi High Power Chargers, quindi stazioni di carica ultraveloce anche nelle città. Le città saranno strutturate con fasce di servizio diverse. Chi ha la possibilità di ricaricare in garage durante la notte farà sicuramente quello, chi non ha un garage durante la notte caricherà sulle varie stazioni pubbliche che trova sul marciapiede, e chi ha necessità particolari avrà la possibilità di fermarsi a stazioni ultraveloci e anche in quel caso ricaricare in tempi molto rapidi. E queste sono tutte cose che stanno succedendo, tanto stanno succedendo che dovremo aprire la prima stazione di ricarica ultraveloce a Roma nelle prossime due settimane.
A proposito di Roma e a proposito di grandi città, lo dicevamo prima, questo incremento importante di auto elettriche sta causando probabilmente una saturazione delle attuali colonnine, e quindi capita sempre più spesso che queste colonnine siano occupate e che ci sia qualche difficoltà per la ricarica, tra l'altro in alcuni territori, in alcune aree del paese, un fenomeno aggravato anche dal tema della sosta selvaggia, ma non vogliamo parlare di questo, che ovviamente è un tema che dovremmo affrontare con le polizie municipali. Come fare per venire incontro a queste nuove esigenze?
Ci stanno tante soluzioni che si stanno adottando in giro per il mondo. Sicuramente la soluzione più facile è quella di aumentare in maniera esponenziale la disponibilità di infrastrutture. Il tipo di infrastrutture che deve essere messo a disposizione, come dicevo prima, deve variare a seconda di quelle che sono le esigenze dell'utente. Un mix importante di caricatori di bassa potenza con caricatori di alta potenza sicuramente aiuterà maggiormente il servizio, però in generale quello che risolve è, come sempre, l'investimento in infrastruttura, e su questo devo dire che ci stiamo muovendo in maniera abbastanza pesante, in particolare ora focalizzati sui capoluoghi di regione, quindi Torino, Milano, Roma, ma anche su capoluoghi di provincia e in alcune regioni che sono un po' più avanzati da un punto di vista turistico. In questo caso faccio riferimento alle due grandi isole italiane, Sardegna e Sicilia, dove ci stiamo adoperando per infrastrutturare in maniera pesante entrambe le isole affinché il turismo quest'estate sia un turismo, se possibile, molto
verde, più sostenibile. Speriamo che ci sia questo turismo quest'estate, quindi innanzitutto questo, poi che sia anche sostenibile ce lo auguriamo, sicuramente. A proposito di investimenti, l'Italia non è l'unico paese che ovviamente sta investendo in queste infrastrutture, tutto il mondo sta investendo, Enel X in qualche modo sta esportando la tecnologia italiana nel mondo. Come sta andando questa impresa?
Noi ci riteniamo tra i primi 5 grossi player a livello mondiale. Noi abbiamo ovviamente la fortuna di fare parte di un gruppo importante che ci ha visto lungo 4-5 anni fa, e quindi ha deciso di focalizzare una buona parte dei propri sforzi nello sviluppo di servizi energetici che a nostra opinione saranno quelli che poi domineranno il mercato dell'energia del prossimo futuro. Abbiamo fatto questo ovviamente con la portata dell'Enel, quindi cercando di espandere il più possibile la nostra capacità di fare investimenti su tutto il territorio che l'Enel copre. E come sappiamo, l'Enel, come grande multinazionale, copre sia tutto il continente americano che il continente europeo e il continente asiatico, e quindi come Enel X in questo siamo sbarcati in Cina con la vendita delle nostre wallbox circa un mese fa, ma siamo anche grandissimi player, per fare un altro esempio, in America Latina, dove il business, in particolare del trasporto pubblico elettrico nelle grandi città, sta diventando sempre più importante, anzi sta iniziando a dominare la scena.
E noi continueremo ad occuparci di queste tematiche anche nel corso del prossimo spazio dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Ci risentiamo per la seconda parte di Strade e Motori tra pochi minuti. Parleremo con Eligio Catarinella, country manager di Fiat Italia, della nuova 500 elettrica. Appunto, cercheremo di capire come sta andando questo nuovo simbolo del design italiano nel mondo. Intanto salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite, Francesco Venturini, amministratore delegato di Enel X. Ci risentiamo tra pochi minuti.
Un suono così non l'hai mai sentito, baby. DAB Plus, molto più di quello che credevi. Programmi, musica, multimedialità. DAB Plus, suono nuovo di alta qualità.
Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio 24 è in Digital Radio.
Strade e motori.
Seconda parte di Strade Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo, ci occupiamo in questo spazio di Fiat, cerchiamo di capire come si sta comportando questa casa sul mercato italiano, quali sono le novità. Parleremo di 500 elettrica, ovviamente, che è un po' il punto di riferimento in questo momento per Fiat, e faremo tutto questo in compagnia del nostro ospite, che è Eligio Catarinella, Country Manager per l'Italia di Fiat. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
Buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora, cominciamo proprio dal mercato italiano, un mercato ovviamente importante per Fiat, anche perché il 2020 si è chiuso in maniera ovviamente negativa per l'automotive. I bonus promossi dal governo hanno in parte, ma solo in parte, risollevato la situazione. Ci sono delle aspettative probabilmente per questo nuovo anno, per il 2021, quali sono le vostre?
Guardi, sì, il 2020 ha chiuso sostanzialmente con un 30% in meno verso il 2019. Quest'anno, cioè, immaginiamo di superare una crescita del 20% rispetto al 2020, quindi parliamo di circa 1.600.000 unità sul mercato, che non sono e non saranno al livello del 1.900.000 del 2019, anche perché ovviamente finché c'è questa terribile pandemia gli acquisti andranno a rilento. Sicuramente i bonus, gli incentivi governativi aiuteranno sia le auto termiche sia quelle elettriche, e ci auguriamo che possano durare il più possibile e siano poi rinnovati, perché stanno dando i primi segnali di gennaio, sono molto buoni, stanno dando un bel boost al mercato delle immatricolazioni.
E a proposito di auto elettriche, un vostro prodotto di punta in questi mesi è la 500 elettrica, modello particolarmente atteso e che ha avuto una ottima risposta anche sui mercati internazionali, ma prima di parlarne ascoltate questa scheda.
Torna la Fiat 500, o meglio la sua evoluzione Fiat Nuova 500 Icon Berlina, che dopo le recenti versioni benzina e ibrida si fa 100% elettrica. La nuova 500 è innovativa, basti pensare che ben il 96% dei componenti cambia rispetto al vecchio modello. Eppure lo stile resta pressoché lo stesso, inconfondibile fin dal lontano 1957, anno di nascita di quello che è considerato un tassello fondamentale nella storia dell'auto. La lunghezza passa da 357 a 363 cm, ma il piccolo incremento non condiziona l'agilità della vettura, perfetta per la città. I fari sono tondeggianti, con luci diurne sottili disponibili anche in full LED. Il cofano è come al solito corto, il profilo è quasi nostalgico. I cerchi in lega bruniti sono da 16 pollici. La nuova 500 è equipaggiata con un motore elettrico da 87 kW alimentato da una batteria agli ioni di litio in grado di garantire un'autonomia di 320 km. È equipaggiata con un sistema di ricarica veloce che consente di ripristinare 50 km di autonomia in soli 5 minuti e l'80% della capacità massima in 35 minuti. L'allestimento Iconic ha di serie il sistema multimediale Uconnect 5 con schermo di 10,3 pollici, Apple CarPlay e Android Auto senza fili e il Wi-Fi, in grado di fare da hotspot per 8 dispositivi.
E rientriamo in studio, vi ricordo tra l'altro che è possibile vedere anche la prova video di questa 500 elettrica, collegatevi al sito di Radio 24 nell'ambito della nostra trasmissione Strade e Motori, sarà anche la scheda video con la prova della 500 elettrica collegata a questa puntata. Ritorniamo in compagnia del nostro ospite Eligio Catarinella, Country Manager per l'Italia di Fiat. Quali sono le vostre attese, le vostre aspettative su quest'auto?
Il 500 elettrica ci sta dando delle ottime soddisfazioni. L'abbiamo lanciata a fine novembre, abbiamo venduto oltre 3.500 unità dal lancio, e se pensiamo che il mercato elettrico in Italia nel 2020 è valso 35.000 veicoli, parliamo di risultati importanti. È un mercato che cresce non a doppia ma a tripla cifra, ovviamente, perché sono ancora numeri bassi rispetto al 1.600.000, 1.700.000 di cui parlavo prima, però 500 avrà sicuramente un ruolo importante. Diciamo che il nostro obiettivo è quello di aiutare la rivoluzione della mobilità urbana elettrica, e il miglior modo non è quello ovviamente di lanciare modelli che rispettano tutte le regole normative che vengono date, ma è quello di lanciare prodotti iconici, belli, che la gente desidera e che quindi aiutano molto di più il cambiamento sul mercato.
Belli e iconici, un po' come dire il leitmotiv per quanto riguarda la 500. Abbiamo ascoltato le caratteristiche tecniche di quest'auto nella scheda precedente, ma quali sono i punti che secondo lei sono vincenti in questo prodotto?
Sicuramente il design, perché è la terza generazione di un'icona ed è sempre più bella, quindi è innegabile quanto la 500 sia un bel prodotto per gli italiani.
Una posizione un po' di parte però,
Di parte, ma direi condivisa da gran parte degli italiani. Diciamo che noi italiani come stile in tutti i settori, non solo quello automotive, ma la moda e tanti altri, ovviamente ci possiamo difendere
certo.
Bene. Quindi lo stile è sicuramente la prima ragione di acquisto. Secondo, la tecnologia, perché rappresenta veramente il culmine di tutte quelle che sono le tecnologie disponibili oggi in automotive, fino alla guida autonoma, che su vetture di questo tipo, su vetture cittadine, è poco disponibile sul mercato, e poi è anche l'unica vettura cabrio elettrica sul mercato, non esistono competitor che riescano ad offrire questa qualità, diciamo la possibilità di poter guidare nel totale silenzio a capota aperta.
Certo, non solo 500, sicuramente Fiat è impegnata anche su altri fronti. Quali sono i modelli che vedremo sulle strade italiane da qui ai prossimi mesi e entro quest'anno?
Allora, abbiamo appena lanciato la nuova Panda, un nuovo restyling importante per il modello, la nuova Tipo Cross, che è un modello che prima non avevamo sul mercato e che sta riscontrando un buon successo da parte dei concessionari e dei nostri clienti. Avremo delle novità sulla 500X che vedremo più avanti durante l'anno, e poi ovvio che ci sono grandi programmi di sviluppo su tutto ciò che è ibrido elettrico, perché puntiamo a elettrificare ovviamente tutta la gamma da qui ai prossimi anni.
Quale sarà la percentuale di elettrificazione da qui ai prossimi anni dei modelli Fiat?
Allora, questa è una scommessa, nel senso che dipende anche tanto dal mercato e da quanto i clienti vorranno andare in elettrico. Noi avremo, ogni veicolo della gamma avrà una propulsione ibrida o elettrica, questo è sicuro. Quanto i clienti l'acquisteranno dipenderà un po' dallo svecchiamento del parco. Lei pensi che in Italia ci sono oltre 4 milioni e mezzo di auto Euro zero. Il passaggio da questo tipo di vettura a vetture elettriche è molto, molto difficile, deve passare attraverso dei passaggi graduali, e gli incentivi che vengono dati anche sulle auto termiche aiuteranno molto da questo punto di vista. Non si può pensare che ci sia uno switch immediato, è un passaggio, è una rivoluzione, servirà sicuramente anni, però dal 4% che è il peso del mercato elettrico in Italia sul 2020 ci aspettiamo di vedere presto numeri a doppia cifra.
Un tema importante legato alla elettrificazione è quello della infrastrutturazione, che è un tema che voi state seguendo con particolare attenzione proprio per garantire alimentazione a queste auto.
Assolutamente sì, l'infrastruttura va di pari passo con la crescita del mercato. In Italia noi abbiamo circa 20.000 punti di ricarica, è una crescita del 40% anno su anno, quindi una crescita importante. Siamo ancora lontani, come sappiamo, dal resto dell'Europa, però è ovvio che prodotti come il nostro e come tanti prodotti elettrici che stanno lanciando sul mercato serviranno ad alimentare anche l'infrastruttura, perché, ripeto, va di pari passo con il mercato, è innegabile, un po' come quando è stato lanciato il metano in Italia.
Certo. A proposito di metano e di motorizzazioni alternative, hanno ancora un senso oggi?
Assolutamente sì, soprattutto per quanto riguarda quando parliamo di ibridi, perché comunque permettono di ridurre sensibilmente le emissioni e sono una tecnologia molto facile per il cliente, perché non c'è bisogno di ricarica, non c'è bisogno di infrastrutture nuove, quindi non c'è bisogno di abituarsi a un nuovo modo di guidare l'auto. Per quanto riguarda il GPL, in Europa no, ma in Italia ha ancora un peso importante, soprattutto sulle vetture piccole, per chi vuole risparmiare, per i clienti abituati a risparmiare alla pompa, ma nei prossimi anni andrà sicuramente a sparire anche per un discorso di emissioni, e il metano rappresenta sostanzialmente una nicchia del mercato.
Tra l'altro voi come Fiat avete anche abbandonato le motorizzazioni GPL dopo l'ultimo Fire 1000, se non ricordo male.
Sì, ma in realtà apriremo a breve, entro fine mese, i nuovi motori GPL in Euro 6 Final sulle piccole, quindi su Panda, su 500, sulla Y.
Quindi ritornerete comunque anche voi a seguire questo filone legato al GPL. Termina qui anche questa seconda parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Eligio Catarinella, Country Manager per l'Italia di Fiat. Buonasera, grazie per essere stato con noi. L'appuntamento con Strade e Motori torna come al solito sabato intorno alle 22. Prima di lasciarci vi ricordo il nostro indirizzo email, che è strade.motori@radio24.it. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.